Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con Calma. Se approdate su questo podcast oggi, io sono Carlotta e sono la creatrice della piattaforma trilingue per genitori www.latteladicarlotta.com, dove trovate questo podcast, un blog dedicato alla genitorialità, all'educazione alternativa, soprattutto Montessori, e i miei corsi online per genitori ed educatori, educare a lungo termine e co-schooling, educare in casa. Ecco, ogni tanto ci va perché per la maggior parte degli episodi è un po' come se mi sedessi sul divano con una tazza di tè e parlassi con amici e amiche. Anzi, adesso sarò sincera, vi farò ridere, ma sono semi sdraiata sul letto con il computer sulle gambe e il microfono sul computer. Quindi diciamo che, vabbè, dai, un po' di professionalità a volte ci sta. Ora, detto questo, oggi mi piacerebbe rispondere a una domanda che ricevo almeno una volta a settimana da anni. Non scherzo, lo dico davvero. Una volta a settimana o due volte a settimana da anni ricevo questa domanda, che non riguarda tanto la genitorialità, o almeno non riguarda solo la genitorialità, ma sicuramente riguarda la calma, la pazienza, il saper aspettare. La domanda è questa: come hai trasformato i tuoi corsi online e il tuo blog nel tuo lavoro? Ta-da! La risposta potrebbe sembrare facile, ma in realtà ha sfumature di bravura, ma anche di fortuna, di capacità, di perseveranza, di disciplina, ma anche di momenti giusti nel posto giusto. Ecco, è un mix di tutto. Quindi non sarà facile rispondere, ma ci proverò. Di tutto questo, tra l'altro, ho già parlato, anzi, non di tutto, ma di quasi tutto questo. Qua questo episodio sarà molto più completo, ma ho già parlato in una newsletter dell'inizio del 2020. Tra l'altro, se siete membri della Tela, vi ricordo che se andate sul mio sito e accedete al vostro account, nella vostra area personale, oltre ai corsi e ai libri che eventualmente avete comprato, trovate anche le newsletter passate, potete leggerle o rileggerle, perché ogni volta che invio una newsletter, qualche mese dopo, poi la aggiungo anche al sito per la community. Ora, come dicevo prima, rispondere alla domanda a cui vorrei rispondere oggi non è semplice, ma più che altro perché devo, ritornare indietro nel passato, nel tempo. Sono nata nel lontano 1985, no, sto scherzando, non così indietro, mi sarà venuto un colpo. Allora, perché devo ritornare indietro? Perché, nella vita le cose raramente succedono per caso, ma è anche vero che se non hai coerenza e se non lavori verso un qualcosa, anche se non sai esattamente che cos'è, anche se non sai ancora davvero quale sia la meta, alla meta ovviamente non ci puoi arrivare. Non so se questo ha senso nella vostra mente, ma per me è la chiave di questa storia che vi racconterò oggi. Perché io non avevo l'obiettivo di lavorare sul web online, ma tutto quello che ho fatto e tutte le decisioni che ho preso da 13 anni a questa parte mi hanno portato qui, dove sono oggi. Ma ovviamente, se pensiamo alla nostra vita come una serie di puntini, non possiamo collegare i puntini guardando avanti, possiamo collegarli solo guardandoci indietro, come diceva Steve Jobs. Quindi, all'epoca, quando prendevo le decisioni che ho preso, in realtà io vedevo solo il breve termine, non avevo un obiettivo a lungo termine chiaro e preciso come invece ho adesso. Però prima di iniziare a raccontarvi il tutto, faccio un'ultima premessa. Vorrei raccontare questa storia con sincerità, perché ho scoperto da quando faccio questo lavoro a tempo pieno che online ci sono davvero troppi blogger e digital nomads, ovvero coloro che viaggiano mentre lavorano, come facciamo noi, che in realtà fanno credere che quello sia il loro unico lavoro, mentre invece non lo è, e quindi trovo che ci sia poca trasparenza sul come queste persone si mantengono, e a me questo non piace, perché il problema di lavorare online è poter lavorare solo online. Non c'è nulla di male se uno ha un blog che gli dà qualche entrata, già solo quello è difficilissimo arrivarci e quindi tanto di cappello, ma io personalmente non apprezzo quando l'entrata principale è data magari da un lavoro di ufficio e invece ci si spaccia come il blogger che ha il cui blog è il proprio lavoro principale. Ecco, io questo non l'ho mai fatto e vabbè, ora ci arrivo, adesso vi racconto. Tra l'altro, se sentite dei rumori di sottofondo è perché siamo in una fattoria, quindi ho appena sentito un cane abbaiare, non so se l'avete sentito anche voi, c'è un trattore in sottofondo, non so cosa stiano facendo, però vabbè, questa è la vita del viaggiatore a tempo pieno. Ok, iniziamo dal 2007. anzi no, no, iniziamo da 20 anni fa, quando avevo 14 anni, ok, 21 anni fa perché ne ho 35. Se volevo uscire con le mie amiche, mia madre spesso mi diceva, se hai i soldi puoi uscire. Io da che ricordo, da adolescente, forse dai 13-14 anni in su, ma forse anche prima, i miei genitori magari si ricordano meglio, io mi ricordo addirittura piccolina di 10 anni, vabbè, ho spesso lavorato o per aiutare al bar dei miei genitori, soprattutto ricordo il periodo della fiera del tartufo ad Alba in cui appunto aiutavo la domenica di fiera, o in pizzerie e pub per guadagnarmi dei soldini e poter uscire con le mie amiche per una cena, un cinema, eccetera, eccetera. Se non c'erano soldini, non c'era cena e non c'era cinema, spesso e volentieri. Quindi, che sia o meno il messaggio che mia madre voleva mandarmi, io sono cresciuta con questa idea del devo guadagnare perché devo imparare a contare solo su me stessa a livello finanziario. E c'è una ragione ovviamente per cui mia madre era così. Lei ha perso suo padre quando aveva 17 anni e per una serie di eventi ha dovuto iniziare a prendersi cura economicamente non solo di se stessa ma anche della sua famiglia. Quindi lei da genitore ci ha, a me e a mia sorella, sempre cercato di trasmettere l'importanza dell'essere indipendenti economicamente. Questo è stato però sia un bel insegnamento sia un bagaglio pesante. Un bagaglio perché, per esempio, nella mia relazione con Alex ha causato molti problemi all'inizio. C'è stato un momento lungo della nostra relazione in cui lui guadagnava moltissimo di più di me. Per esempio, all'inizio della nostra storia, un anno circa dopo averlo conosciuto, io mi sono laureata e lavoricchiavo qui e là come traduttrice, guadagnando una miseria, ma insistevo nel pagare tutte le mie cose, anche se Alex mi diceva in continuazione «lascia che ti aiuti finché hai bisogno, finché ti metti in piedi». E io invece ero orgogliosa e non riuscivo a farmi aiutare a cuor leggero, magari proprio per tutti quegli insegnamenti e quella mentalità che mi era stata trasmessa. Quindi alla fine magari usavo i miei risparmi pur di non usare i suoi soldi e vabbè, non era proprio molto smart. Che poi chiariamo due cose, io credo che sia assolutamente positivo volere ricercare l'indipendenza economica, soprattutto per una donna, ma credo che sia anche importante lasciarsi aiutare nella vita, soprattutto dalle persone che ci amano e che non ce lo rinfacciano. E due, non è che io non mi lasciavo aiutare da Alex. A quell'epoca io non avrei mai potuto, per esempio, aiutare a pagare l'affitto dell'appartamento in cui mi ero trasferita con lui, che era il suo appartamento, lui viveva lì già da parecchi anni, e quindi lo pagava lui. Ma questo a me faceva soffrire, mi faceva sentire da meno, proprio per l'educazione che avevo ricevuto, mentre invece credo che, per esempio, se tornassi indietro con la consapevolezza che ho oggi, probabilmente avrei riflettuto con Alex da subito della possibilità che invece di pagare lui tutto l'affitto e le mie spese per aiutarmi, mi desse invece una sorta di stipendio interno con il quale contribuire a pagare le mie spese personali. E io sono sicura che lui l'avrebbe trovata un'idea geniale, perché adesso che lo dico ho addirittura reminiscenze di conversazioni molto simili che ho avuto con lui all'inizio, in cui però io non mi permettevo di abbassare la guardia, non permettevo al mio ego di abbassare la guardia. Ok, mi sono lasciata trasportare un po' da questa ragnatela di pensieri, ma questa è una premessa secondo me fondamentale per capire poi dinamiche più avanti nella storia che vi racconterò. Ok, arriviamo adesso al 2007, che è stato l'anno in cui ho aperto il mio blog. Alex mi vedeva sempre scrivere sulle mie infinite Moleskine e allora mi ha detto una volta, ma perché non scrivi su un blog? E io l'ho trovato interessante come idea, ma non è che ne abbia fatto mai un obiettivo, ecco, a me piace scrivere e scrivevo, invece che sulle Moleskine scrivevo sul mio blog. Sicuramente sul mio blog, tra l'altro, potrete ancora trovare articoli di allora, perché io generalmente non rinnego il passato, e quindi quello che si è salvato dai vari spostamenti di piattaforme, eccetera, è ancora lì. Ho presto scoperto di essere una pioniera in Italia, soprattutto sugli argomenti che scrivevo, che erano molto ispirati al lavoro di Leo Babauta, che è un americano che aveva un sito chiamato Zen Habits, di cui a volte io traducevo i post dall'inglese all'italiano, e poi era tutto molto sul mindfulness, sull'evoluzione personale già allora, su obiettivi, insomma, di meditazione per essere più sereni, più calmi. E quindi ecco, ogni post, c'è stato un periodo in cui ogni post aveva centinaia di commenti e oserei dire tanto seguito, perché oggi io so bene la fatica che si fa ad avere molti commenti su un post del blog, anche perché le cose sono cambiate, oggi si tende a commentare di più sui social che sui blog, cosa che a me tra l'altro dispiace moltissimo perché io trovo il blog un'esperienza molto più personale, molto più privata, diretta, ma vabbè. Ma nonostante il successo del blog, che io avevo completamente sottovalutato, forse allora essere una delle pioniere e andare controcorrente mi faceva paura. Oggi non più, tutta la mia vita è controcorrente, senza volerlo, ma lo è. E mi faceva paura, forse soprattutto perché arrivavo da un paese, l'Italia, dalla mentalità molto accademica, ovvero se non hai un titolo, non sei nessuno. E quando hai il titolo, se non lavori nel tuo campo, non sei un professionista, perché solo se lavori nel tuo campo sei un professionista, che per me è una grande, grossa, grassa bugia, ma magari ci arriverò dopo, forse no, non lo so. Quindi, che cosa faccio? Siamo nel 2007, decido di trovare un lavoro vero, lo metto tra virgolette. Lavoro per un paio di agenzie di traduzione, traduco perfino un libro tra l'altro, ho tradotto il libro di Vitaly Vitaliev che si chiama Passport to Enclavia, passaporto per Enclavia, bellissimo resoconto sulle enclavi europee che se trovate ancora in libreria o in biblioteca vi consiglio di leggere, ma ben presto scopro che la traduzione letteraria, che allora era il mio obiettivo finale nell'ambito della traduzione, è una nicchia. Quasi impenetrabile e tradurre manuali non mi ispirava affatto, non mi interessava. E allora che cosa faccio? Decido che preferisco lavorare per me stessa e creo un'accademia di lingue che chiamo proprio Enclavia, dal titolo del libro, perché io mi sentivo sempre un po' come una enclave italiana in Spagna, quasi una dualità, desiderosa di allontanarmi dalle mie radici per accogliere la terra che mi stava ospitando e fare in modo che questa terra mi accogliesse, ma ancora molto mentalmente legata all'italianità che mi caratterizza, o che mi caratterizzava, anzi. Quindi, con l'aiuto di Alex, che ha un buon lavoro e che mi appoggia, lascio la traduzione. Qua siamo forse già nel 2008 e penso a quali siano le mie forze e le mie abilità e inizio così, quasi per caso, con un amico a insegnare inglese. Da lì creo un vero e proprio impero, tra virgolette, ma è così che lo definivo, per 8 anni insegnando inglese a grandi e piccini a Marbella, perché il mio business veramente era cresciuto a dismisura. Spesso lavoravo 10 ore al giorno, avevo altri insegnanti che lavoravano per me, le formavo, insegnavo loro i miei metodi e insomma ero cresciuta, cresciuta, cresciuta e mi sentivo davvero felice dei miei risultati, perché spesso arrivavo a guadagnare un buonissimo stipendio mensile e era tutto frutto del mio sacco, me l'ero costruito da zero. Il blog però non l'ho mai abbandonato, ma è rimasto un passatempo. Insomma, io scrivevo perché la scrittura, così come il ballo, sono le mie terapie, ma non avevo alcun progetto serio a lungo termine per il blog. Ok, facciamo adesso un salto in avanti al 2014, perché appunto in quegli 8 anni ho solo lavorato come insegnante di inglese a Marbella e nel 2014 rimango incinta per la prima volta e diciamo che proprio detta così spontaneamente mi mangio le mani. Perché comincio a essere stufa di guadagnare in base alle ore che lavoro, inizio a pensare che il tipo di lavoro che sto facendo non sia poi così compatibile con l'essere mamma, perché io durante la gravidanza avevo chiare due cose. Uno, non volevo lasciare mio figlio con una babysitter o portarlo al nido ogni giorno per lavorare. E attenzione, sto parlando non solo di mie preferenze, ma anche di opzioni che io all'epoca avevo, perché Alex aveva un ottimo lavoro, quindi io potevo stare a casa se volevo a fare la mamma e so che non tutti, scusate il gallo di sottofondo, non tutti hanno questo privilegio, quindi spero che insomma con le mie parole di non offendere nessuno, ecco, io sto parlando della mia preferenza e delle opzioni che avevo io. E due, avevo perso moltissima passione nel mio lavoro, mi rendevo conto che andavo avanti proprio perché avevo degli obblighi verso i miei studenti, anche perché il mio business di lingua era un po' il mio primo bebè e quindi continuavo ad andare avanti, però davvero non sentivo più quella passione, non mi vedevo possibilità di crescere se non rimanendo legati al territorio, ovvero magari prendendo uno studio a Marbella dove creare un vero e proprio team di persone. Andavo perfino a vedere alcuni locali, ma nessuno mi convinceva e quindi, insomma, alla fine non facevo mai quel passo in avanti che era necessario per crescere ancora di più. E questo ho poi scoperto dopo, perché si collegano i puntini guardando indietro, la vita aveva in progetto tutt'altro per me, ma ovviamente questo non lo sapevo ancora. Ok, gallo di nuovo. Durante la gravidanza ho scoperto Montessori e ne sono rimasta affascinata. Ho iniziato a leggere, a studiare, a fare corsi online, mi sono immersa completamente nella filosofia. E quindi arriviamo al 2015. Ora sono mamma a tempo pieno, lavoro ancora come insegnante di inglese, ma non ho famiglia vicina né aiuti e non voglio cedere all'idea di fare, anzi di portare Oliver al nido perché non la sento una scelta che mi rappresenta. Alex, ovviamente, è la ragione per cui posso mantenere il mio lavoro, perché lui ha un lavoro flessibile e quando io ho lezione, lui sta con Oliver, ma ah, tra l'altro, prima ho detto ero mamma a tempo pieno e poi ho detto che lavoravo, ecco, perché io non credo che siano che uno escluda l'altro, ecco. Io ero mamma a tempo pieno, ma lavoravo, ma il fatto che lavorassi non significava che non fossi mamma a tempo pieno. Vabbè, ragnatela di pensieri. Ora, tutto questo periodo mi ha fatto capire che avevo bisogno di cambiare qualcosa, quindi faccio un piccolo passo avanti, decido di occuparmi solo della metà delle mie lezioni di inglese e l'altra metà l'affido a un insegnante che lavora per me. Le lezioni che mantengo, tra l'altro, sono tutte a casa mia e alcune le organizzo durante i pisolini di Oliver, che dorme molto di pomeriggio e quando si sveglia è felice di stare in braccio mentre io finisco lezione. Quindi era tutto molto familiare, avevo mantenuto gli studenti che erano i miei studenti da tutta la vita, praticamente, cioè da tutta la vita, nel senso negli ultimi 8 anni, e che quindi eravamo quasi più come amici, ecco. E poi, tra l'altro, ovviamente tutti loro speravano che Oliver si svegliasse per poterlo tenere in braccio, però poi la lezione finiva. Ok, però è in questo momento che un'idea comincia a farsi strada nella mia mente. Forse l'online alla fine era davvero la strada giusta. E quindi comincio gradualmente ad abbandonare ancora di più il mio business di lingue e investire sul blog. E mi viene l'idea di creare un corso online su come montessorizzare la casa, perché avevo fatto infiniti corsi io stessa sulla stessa tematica in spagnolo e inglese, avevo montessorizzato a quel punto forse già 2 case per Oliver e in più era qualcosa che mi appassionava tantissimo e volevo condividere con gli altri. Quindi decido di provarci. Ovviamente questo corso non si scrive da solo, quindi quando Oliver dormiva di pomeriggio, oppure quando io non avevo lezioni, oppure soprattutto di notte, mi sedevo alla mia scrivania gialla e scrivevo. Anche quando ero stanca, anche quando non avevo voglia, e lo facevo sempre con 3 pensieri ben chiari in mente. Uno, la passione ce la si crea. Non si trova. Sapete la frase che bisogna trovare la propria passione nella vita? Ecco, io non ci credevo già da molti anni, avevo perfino scritto alcuni articoli al riguardo sul blog, ve li lascio nelle note. Due, non si fa ciò che si ama, ma si impara ad amare ciò che si fa. E questo per me era stato verissimo nel mio lavoro di insegnante. Io all'inizio, prima di creare questo business dell'Accademia di Lingue, non volevo nemmeno fare l'insegnante, era proprio lungi da me fare l'insegnante. Eppure poi è diventata una vera e propria passione che mi ha dato tantissimo, 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 mi ha fatto conoscere persone che sono ancora nella mia vita oggi. E un po' lo stesso era con questo corso che stavo scrivendo, ecco, quando ho iniziato a scriverlo mi sono resa conto che forse non era esattamente quello che mi ero aspettata, ecco perché mi piaceva montessorizzare la casa, ma tutt'altra cosa era invece scriverne, però appunto io sapevo che si impara ad amare ciò che si fa e quindi ho continuato. E la costanza è il punto 3, nel senso che la costanza prima o poi dà i frutti e questa era una di quelle cose che continuavo a ripetermi, la costanza prima o poi dà i frutti. E anche questo era qualcosa che mi aveva insegnato il fatto di aver creato dal nulla un business di successo come quello dell'Accademia di Lingue e quindi in un certo senso avevo questo pensiero l'ho fatto una volta, posso farlo di nuovo, posso creare di nuovo qualcosa da zero. Quindi non avevo paura di lanciarmi in un nuovo progetto. Ecco, questi erano i tre pensieri chiave nel mio processo di reinventarmi nel lavoro, che diciamo ovviamente andava un po' anche di pari passo con il reinventare me stessa. Così nel 2016 inizio a cambiare il focus del mio blog e a scrivere di maternità, di multilinguismo e soprattutto di Montessori. Rendo il blog trilingue perché mi rendo conto che tanto scrivevo in inglese perché è la lingua in cui penso, ma poi traducevo in italiano perché così anche la mia famiglia mi poteva leggere e allora perché non tradurlo anche in spagnolo visto che vivevo in Spagna? Ecco, detto fatto, ho iniziato il blog trilingue che ora devo dire che un po' mi pento perché è veramente un impegno enorme tradurre tutto ciò che scrivo in tre lingue, perché faccio tutto da sola ovviamente, ma vabbè, vedremo. Se in futuro non sarà più sostenibile prenderò delle decisioni perché nulla è fisso e scritto nella pietra. Sempre nel 2016 pubblico anche il mio primo corso online, come vi dicevo prima, come montessorizzare la tua casa, che miracolosamente vende un pochino, perché negli anni passati, come vi avevo raccontato, io non avevo mai davvero abbandonato il blog e in più avevo una newsletter di poche centinaia di persone che però mi seguivano attivamente. Ecco, io non sono una media manager, non faccio questo di professione, non so neanche, insomma, non sono una di queste che sa come si fa un blog, ma a chiunque voglia iniziare un blog o un sito in generale, io consiglio davvero sempre di creare una newsletter e coltivarla come se fosse un bebè, perché arrivare direttamente nella posta elettronica delle persone, con il loro consenso ovviamente, è un privilegio immenso. E comunica molto meglio e molto più direttamente di qualsiasi social media, Instagram, Facebook, qualsiasi cosa che può da un momento all'altro scomparire. Ok, momento pillole di saggezza terminato. Ora, la verità, a questo punto, siamo nel 2016, io non so esattamente dove sto andando. Sapevo che il lavoro mi piaceva, lavoravo bene da sola, mi piaceva la flessibilità e l'indipendenza di orari che mi dava. Sapevo che le lezioni di inglese che stavo ancora portando avanti avevano davvero vita breve, e quindi in realtà mi stavo preparando psicologicamente a lasciare quello che era stato il mio lavoro per 8 anni, 9 anzi. E poi c'è anche la novità, che molto inaspettatamente sono incinta di nuovo. Quindi, diciamo che non sapevo dove stavo andando, ma continuavo a camminare stabilmente a produrre materiale, a vendere il mio piccolo corso online, che insomma stava vendendo ovviamente non grandi cifre, ma comunque già solo vendere, come dicevo prima, online è un traguardo. E guardandomi indietro, perché i puntini si possono poi collegare solo guardandosi indietro, come ho detto prima, capisco che questi erano gli anni di preparazione. Quindi arriviamo al 2017. Ora i bambini sono due perché Emily è nata l'ultimo giorno del 2016. Io ho un prodotto tra le mani, il mio corso online, che come vi dicevo mi dà una piccola entrata, ho un blog con un discreto seguito, una lista di persone iscritte alla newsletter, i social media sono ancora inesistenti, completamente inesistenti, forse all'epoca non avevo nemmeno ancora una pagina Facebook, per non parlare di Instagram, e inoltre ho pochissime ore di sonno all'attivo per via di Emily. Era il primo anno della privazione del sonno, che è stato un autentico shock. Se volete saperne di più, andate a cercare uno dei primi episodi di questo podcast. Ma nonostante io sia un mezzo zombie, ho davvero tanto, tanto entusiasmo per questo nuovo progetto ed è molto più di semplice entusiasmo, perché ora sentivo di avere finalmente un obiettivo. E si stava facendo strada prepotentemente dentro di me questo obiettivo di portare l'educazione alternativa a Montessori a lungo termine nelle case degli italiani. E quindi il 2017 forse quando ho pensato di poterci riuscire davvero. Anche l'entusiasmo era anche dato dal fatto che comunque pensavo di lasciare il mio business che mi stava un po' prosciugando mentalmente, quello dell'Accademia di Lingue, e quindi ecco, questo mi dava più carica, perché a questo punto ero arrivata proprio un po' alle ultime gocce che fanno traboccare il vaso e quindi niente, praticamente già solo l'idea di lasciarlo e di dedicarmi completamente a un progetto invece che a due lavori, uno notturno, mezzo notturno, non era male, ecco. Ma ovviamente la parte più difficile del cambiamento è il cambiamento, cambiare e fare quel passo fuori dal cerchio della tua zona di comfort e dire ok, ora prendo questa strada, questa è la mia nuova strada. Se non l'avete mai fatto, fa paura, terrorizza, anche per chi come me in un certo senso non doveva davvero buttarsi in mare aperto, ma aveva una zattera di salvataggio che era Alex, comunque il cambiamento fa paura. Ma, perché c'è un ma, anche se avevo paura di lasciare un lavoro che mi portava ancora un buon guadagno, ovvero le mie lezioni di lingue, anche se mi terrorizzava l'idea di sbagliare, a buttare all'aria anni di sacrificio per creare quel business e tra l'altro una reputazione molto solida a Marbella, anche se mi sembrava di non avere ancora un'identità al di fuori dell'insegnamento, anche se la sindrome dell'impostore era forte perché all'epoca non avevo ancora alcuna certificazione Montessori, mentre ora sono assistente Montessori certificata al Maria Montessori Institute di Londra per le fasce d'età 3-6 e 6-12, e questo lo dico non perché credo che sia importante, ma perché allora, anche se sapevo tanto quanto insegnanti montessoriane ed educatrici della disciplina positiva che io stimavo moltissimo, la mia vecchia mentalità del titolo uguale professionista barra esperto non mi permetteva di riconoscere quanto davvero io sapessi dopo quei 2 anni di studi intensivi per conto mio, non mi permetteva di riconoscermi la mia estesa conoscenza in campo dell'educazione, quindi mi sentivo ancora scomoda. Ma appunto, nonostante tutto questo che ho appena detto, avevo già questa idea che il cambiamento è una grotta oscura in cui bisogna entrare per trovare il tesoro, e allora ho capito che era ora di affrontare la paura ed entrare nella grotta. Ho lasciato la mia accademia di lingue, era il 2017, dando tutti i miei studenti e contatti a un insegnante che lavorava per me e mi sono dedicata all'online al 100%. Ed è così che sono diventata blogger e autrice di corsi online a tempo pieno. Ora, non è finita qua. Questa è una bella storia con un lieto fine. Ma prima vi ho detto di quanto non mi piacciono i blogger che mentono sui propri guadagni e su come si guadagnano la vita davvero, perché non è semplice né immediato monetizzare con questi mezzi e tanti lo nascondono per paura di sembrare meno professionali. Quindi voglio aggiungere o ripetere un dettaglio importantissimo. Se non fosse stato per Alex, che ha un ottimo lavoro, in grado di sostenere tutta la famiglia, io non avrei potuto farlo. Se come famiglia avessimo avuto bisogno di 2 stipendi pieni per arrivare a fine mese, non avrei potuto farlo, perché ci sono voluti oltre 2 anni per riuscire a trasformarlo in un lavoro primario che contribuisse davvero all'economia della famiglia. La cosa buffa è che quando siamo partiti per questo viaggio in giro per il mondo nel 2019, io avevo appena lanciato il mio secondo corso, Educare a lungo termine, che oggi racchiude anche il primo corso, Montessorizza la tua casa, e speravo che quello, poco a poco, potesse portarmi a rendere il mio lavoro un lavoro primario. L'avevo lanciato proprio prima di partire perché questa scelta di prendere e partire per me nella mia testa rappresentava un pochino sacrificare la mia carriera. Mi spiego meglio, allora le mie entrate non erano ancora sufficienti a contribuire in maniera sostanziosa all'economia della famiglia e quindi, detto in parole molto spicciole, Alex guadagnava molto più di me e quindi per il bene dell'economia familiare lui aveva la priorità. Questo non significa che lavorasse solo lui, significa che facevamo a turno, ma se lui aveva bisogno di lavorare di più, lui lavorava di più. Quindi diciamo che io sono partita con la speranza che il corso online funzionasse, ma aspettandomi anche che il viaggio a tempo pieno avrebbe potuto significare un grandissimo passo indietro, tra virgolette, per la mia carriera. Passo indietro che ero assolutamente decisa a prendere e per poi gestire le conseguenze più avanti. Invece non è stato così. Il mio blog ha continuato a crescere e crescere e crescere, non così dal nulla, ma perché io ho continuato a lavorare e lavorare e lavorare, e arrivavano molti molti feedback positivi da chi aveva fatto il mio corso online Educare a lungo termine, e poi è successa appunto una cosa inaspettata. Quando siamo arrivati in Nuova Zelanda nel marzo del 2020, causa Covid, le scuole in Italia erano chiuse e i bambini non potevano più riunirsi. Restate con me perché giuro che ha senso quello che vi sto dicendo, adesso capirete. Quindi, visto che i bambini non potevano più riunirsi, i bambini che stavano posando per le foto, per la collezione Gioca Impara con il metodo Montessori, non erano più disponibili. Quindi, Studio Dispari di Milano, che organizzava i laboratori e si prendeva cura di tutto il processo per la creazione e la pubblicazione di questi volumi della collezione Gioca Impara con il metodo Montessori, mi ha contattata per chiedermi se potevo fare con i miei bimbi i laboratori degli ultimi 5 volumi della collezione. E qui entra di nuovo in gioco la fortuna di cui parlavo all'inizio, perché se io fossi stata ancora in viaggio a tempo pieno, invece che in pianta stabile in Nuova Zelanda a causa Covid, che ci eravamo fermati per la prima volta dopo un anno, io non avrei potuto dire di sì, perché non avrei potuto gestire il lavoro, l'intensità del lavoro, viaggiando e spostandomi ogni poche settimane. E senza saperlo, ho detto di sì non solo ai laboratori, ma a molto, molto di più. Perché mancava un autore per la collezione e Studio Dispari mi ha proposta come autrice a Grazia Honegger Fresco, che è stata la curatrice della collana e non so se la conoscete, ma lei è un pilastro dell'educazione montessoriana in Italia, ex alunna di Maria Montessori stessa, e lei ha revisionato il mio materiale, i miei scritti e mi ha scelta come autrice mancante. E non solo. È poi successo che la collezione sia stata estesa di altri 10 volumi, di cui mi è stato chiesto di scriverne altri 3. Quindi in tutto ho scritto 4 volumi per la collezione Gioca Impara con il metodo Montessori. Sono stati mesi intensissimi in cui ho avuto costantemente l'herpes sulle labbra per via dello stress, ma non cambierei una virgola di quel periodo perché mi ha messo davvero di fronte alle mie capacità, a quello che io riesco davvero a fare, a sopportare e a portare avanti, a portare a termine, per non parlare ovviamente dell'emozione che è stata per me che Grazia Honegger Fresco leggesse e approvasse i miei scritti. Lì non voglio neanche entrarci perché non riuscirei a esprimerlo a parole. Ok, ho bisogno di acqua perché penso di aver parlato velocissimo e sono disidratata, ma mi guardo intorno e non ho acqua. Ok, ce la farò, non importa. Dunque, quindi arriviamo a oggi. Oggi la tela è un'azienda mia, ma anche di famiglia, perché mio marito Alex è molto investito nel progetto e nel futuro di La Tela di Carlotta. Abbiamo una bellissima visione che porterà La Tela di Carlotta a essere sempre meno di Carlotta e sempre più semplicemente La Tela, una ragnatela di persone, oltre a me, soprattutto genitori, che avranno la possibilità di condividere il proprio talento e di guadagnare online, proprio come faccio io. E oggi La Tela è grande. È più grande di quanto io abbia mai potuto immaginare, desiderare, sperare. E questo, tra l'altro, mi fa venire in mente un aneddoto che non ho mai raccontato a nessuno, forse per imbarazzo, ma 3 anni fa Frank Lotta di Radio DJ mi intervistò sulla nostra decisione di girare il mondo a tempo pieno con due bambini piccoli. E di quella intervista ricordo una cosa in particolare, purtroppo non bella. Ricordo una conversazione che è andata più o meno così. Frank mi ha chiesto: "Ma allora è tuo marito che guadagna in casa vostra?" E io gli ho risposto onestamente: "Beh, no, non solo, lui guadagna bene, ma lavoriamo entrambi. Io scrivo un blog e vendo corsi online per genitori." Io da ingenua non sapevo dove volesse arrivare, pensavo che volesse darmi la possibilità di parlare del mio lavoro. E invece lui continua e mi chiede: "Beh, sì, certo, va bene, il blog va bene, ma immagino che tu starai più a casa con i bambini perché tuo marito probabilmente guadagna di più di quanto tu guadagni con il blog." Ecco, qualcosa del genere. Mi ha colta completamente alla sprovvista. E io ho fatto una pausa, per questo stavo cercando di capacitarmi di questo commento così stereotipato, e poi ho detto: "Beh, sì, certo, è ovvio che chi guadagna di più ha la priorità e quindi io dovrò probabilmente stare di più con i bambini." Mi colse talmente alla sprovvista ed è stata una domanda talmente, ecco, mi mancano le parole, strana, strana è la parola che scelgo di usare per essere gentile, ma voi potete metterci l'aggettivo che volete. È stata una domanda talmente strana che non ho neanche avuto la prontezza di spiegare che io e Alex avremmo fatto i turni per lavorare, perché io non avrei mai e poi mai pensato di rinunciare alla mia carriera. Credevo di poterla far funzionare anche in viaggio, magari sarebbe stato, come ho detto prima, un passo indietro, magari una piccola pausa, ma ecco, la mia carriera era comunque molto importante per me. Ma quel giorno, scioccamente, forse con le mie parole, gli diedi ragione, perché non ero ancora la donna che sono oggi e non ero così acuta e preparata di fronte agli stereotipi. E quindi mi sono ritrovata spaesata, mi sono ritrovata. Sì, mi sono mancate un po' le parole, in più stavamo registrando, quindi vabbè, insomma, però è una cosa che non ho mai raccontato a nessuno, appunto per imbarazzo, e che davvero mi dispiace, ecco, di come io ho reagito, perché a distanza di 3 anni di viaggio a tempo pieno, lavorando e crescendo 2 bambini piccoli in continuo movimento e senza una casa stabile, oggi posso dire con assoluta certezza e soddisfazione che non è andata proprio come Frank aveva previsto, perché io ho continuato a lavorare sodo, io e Alex abbiamo sempre fatto a turno per lavorare, perché gli stereotipi a casa nostra non esistono e quindi ci siamo occupati dei bambini abbastanza al 50% alla fine, 50-50, e io ovviamente ho continuato a essere coerente e costante nel mio lavoro perché mi sono presa i miei spazi con i denti e con le unghie, e in questi 3 anni da quando siamo partiti le mie entrate sono cresciute di 10 volte tanto. Tra l'altro, non credo che sia proprio azzardato dire 10 volte. Adesso non so se è il numero corretto, però ecco, ci si avvicina. E oggi, con solo quello che guadagno io, posso agevolmente mantenere tutta la famiglia in viaggio e anche risparmiare. Magari non posso ancora contarci al 100% perché la tele è ancora abbastanza alla mercé di terze entità, tipo Google, perché la maggior parte del mio traffico arriva da Google, ma mese dopo mese ormai da un anno mi sta dimostrando che, con mio grandissimo stupore, continua a essere stabile, anzi, continua a crescere. E non dico tutto questo per farmi bella, lo dico perché per me è una soddisfazione immensa essere arrivata dove sono, senza tra l'altro compromettere i miei valori e i miei principi, senza scendere a compromessi per la visibilità, per esempio, senza comprare pubblicità di Facebook, Instagram e da moltissimi anni anche Google, perché non voglio appoggiare questa realtà, così come non voglio accettare collaborazioni e sponsor di prodotti e servizi. Io rifiuto 6 o 7 collaborazioni a settimana perché non sono in linea con i miei valori, perché non voglio vendervi cose di cui non avete bisogno, detesto il consumismo e non voglio farne parte. Ragione per cui ho smesso di utilizzare anche Amazon, per esempio, anche se io con le affiliazioni di Amazon ci guadagnavo anche ogni mese. E tutto questo anche perché per me la trasparenza è importante e voglio essere la persona e la realtà che vedete, senza segreti e senza scheletri nell'armadio, tra virgolette. E tra l'altro io apprezzo tantissimo la trasparenza anche nelle entrate. Ci sono moltissime aziende che io stimo che pubblicano le loro entrate e le loro spese nei dettagli. Non l'ho mai visto fare in Italia, ma è abbastanza comune, soprattutto per aziende americane. Quindi, se vi interessa e vi incuriosisce, potrei anche pensare di farlo, perché credo che anche questo tipo di trasparenza sia importante e credo che sia un bellissimo modo, tra l'altro, per mostrare ciò che è possibile. A me sembra che queste cose non si condividano. Che siano un po' un tabù. Non so, io sono sicura che in tanti ci siamo chiesti almeno una volta nella vita, ma quanto guadagnerà questa persona? E mi chiedo perché non essere trasparenti? Non che i miei numeri siano spettacolari, ma mi chiedo appunto perché non condividere anche questo aspetto del lavoro. Ecco. Boh, ci rifletto da anni, da quando le prime aziende e persone che stimo hanno iniziato a farlo, e quindi ve la lancio lì. Se vi va, ditemi che cosa ne pensate nei commenti e anche se vi interesserebbe. Che poi questo discorso della trasparenza e condivisione si allaccia anche un po' a un altro discorso. Allo stesso modo in cui vi racconto che se Alex non mi avesse mantenuta per anni, e tra l'altro se non fosse stato lui a creare il mio sito, probabilmente non sarei riuscita a fare del mio blog un lavoro. Perché non raccontare anche quanto tutti gli anni di grande lavoro e sacrificio mi stanno fruttando ora? Perché tendiamo a condividere più le difficoltà e meno i successi? Sarà che otteniamo più empatia e più supporto quando soffriamo? Non so, è una riflessione che faccio spesso. Perché siamo più gentili con chi soffre e ci racconta della sua sofferenza, ma non abbiamo la stessa gentilezza, tra virgolette, per chi è riuscito a superare gli ostacoli e racconta dei propri successi? Giro la domanda a voi. E E basta, credo di avervi raccontato di tutto e di più, molto di più di quanto pensavo all'inizio. Non mi rimane che ricordarvi che mi trovate anche su www.latelladicarlotta.com e su Facebook e Instagram come La Tela di Carlotta Blog. E vi do appuntamento alla settimana prossima con un nuovo episodio di Educare con Calma. Buona giornata, buona serata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!